Il tema l'abbiamo intitolato così, unità. Partiamo da questa parola di Gesù. Io e il Padre siamo una cosa sola. Perché unità? Perché guardando Dio, noi vediamo unità. Guardando Dio vediamo Gesù e il Padre che diventano, che sono, una cosa sola. Siamo una cosa sola. E noi, come cristiani, come persone che cerchiamo di amare e di seguire Gesù, viviamo contemplando Dio. Tenete lo sguardo fisso su Gesù, aveva detto l'autore della lettera agli Ebrei. Il tuo volto, Signore, io cerco, è l'aspirazione di ogni buona persona di questo mondo. E noi guardiamo Dio perché vogliamo vedere chi siamo noi, perché l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio. Quindi per sapere chi siamo e come siamo, guardiamo Dio. E allora lì vediamo il meglio a cui tendere noi nella nostra vita. Per questo vogliamo guardare a Lui, in modo che anche la nostra vita, che tante volte purtroppo è dominata dal nostro egoismo, dal nostro peccato e dall'egoismo degli altri e dal peccato degli altri, la nostra vita veda in che direzione camminare. Camminare secondo la vita di Dio. Se noi lo guardiamo, se noi cerchiamo di vedere quel che possiamo vedere, quel che Lui ci lascia vedere di sé, di Dio, allora sappiamo in che direzione orientarci nella nostra vita, sia nella nostra vita personale, sia nel nostro vivere insieme con gli altri, perché ognuno di noi poco tanto ha a che fare con altre persone. Allora guardando a Dio, sia che guardiamo a Gesù, sia che cerchiamo di guardare il Padre, vediamo anzitutto questo. Io e il Padre siamo una cosa sola. Vediamo unità, vediamo due cuori che diventano un cuore solo, vediamo un unico amore nel Padre, un unico amore nel Figlio, è lo stesso amore e gli diamo addirittura un terzo nome, Spirito Santo, a questo amore che si riversa dal cuore del Padre al cuore del Figlio. Quindi vediamo, guardando a Dio, un'unità che noi la chiamiamo Trinità. Triunità, poi abbreviato diventa Trinità. Gesù e il Padre sono una cosa sola. Come fa Gesù a dire una roba del genere? Che Lui è una cosa sola col Padre. Io credo che Lui lo dice perché questa realtà, questo essere una cosa sola col Padre, lo ha toccato fin nel più profondo. Perché Gesù sa che Lui ha rinunciato a ogni sua volontà propria per fare la volontà del Padre. Ha rinunciato ad ogni suo pensiero per accogliere i pensieri del Padre. Ha rinunciato ad occuparsi a cose sue per occuparsi delle cose del Padre mio, aveva detto già a 12 anni. Quindi Gesù sa per esperienza personale che Lui è una cosa sola col Padre, perché questa realtà viene costata una, possiamo dire così, una morte continua. Ha lasciato da parte ogni volta i suoi sentieri, la sua volontà per accogliere i pensieri e la volontà e l'amore del Padre. Quindi Lui può dire benissimo, e non solo come una teoria, come un qualcosa di sensato, ma come un qualcosa di incarnato, che lo tocca sulla sua pelle, può dire, io e il Padre siamo una cosa sola. La sua unità col Padre è una cosa così concreta, reale e sicura, e lo può dire in verità. L'unità del Padre con Gesù e l'unità di Gesù col Padre viene dall'amore, perché non è che Gesù è unito al Padre perché è costretto o perché non può far altro. E il Padre non è unito a Gesù così perché lo vuol dominare, ma perché lo ama, perché uno ama l'altro. Quindi l'unità di Gesù col Padre possiamo chiamarla amore. È un'unità che viene dall'amore e che porta all'amore. E allora potremmo dargli anche quest'altro nome che sappiamo, a questa unità. Possiamo chiamarla Spirito Santo, che è l'amore del Padre e del Figlio. Lo Spirito Santo è l'unità di Dio. È quest'amore che tiene unito da sempre e per sempre il Padre e il Figlio. Noi questo lo vediamo in Dio, vediamo questa bellissima realtà dell'amore che unisce così profondamente. Solo che Dio, noi sappiamo, non è geloso e la sua vita la vuol comunicare, la vuol donare anche agli uomini in modo che anch'essi diventino suoi figli, entrino nella sua famiglia. Tanto che San Pietro dirà: noi siamo familiari di Dio, cioè noi siamo segnati sullo stato famiglia di Dio, no? Siamo membri della sua famiglia, siamo suoi figli. E in che modo noi arriviamo ad essere così familiari di Dio? Semplicissimamente, il Padre dona il suo Spirito, lo Spirito Santo, ai discepoli di Gesù. I discepoli di Gesù ricevono lo Spirito Santo. Ma se lo Spirito Santo, che è l'amore di Dio, è l'unità di Dio, cosa ricevono i discepoli di Gesù? Ricevono unità. Ricevono lo stesso amore che unisce, che c'è tra il Padre e il Figlio. E non può essere diverso da così, perché lo Spirito Santo è l'amore che viene dall'unione del Padre e del Figlio, è l'amore che manifesta questa unione. Quindi l'unità dei discepoli di Gesù tra di loro, prima di tutto l'unità dei discepoli di Gesù con Gesù, e poi l'unità dei discepoli tra di loro, non è uno sforzo, una nostra conquista. Non è solo un obbedire alla volontà di Dio perché Dio vuole così, ma è nella nostra natura stessa, perché se abbiamo ricevuto Spirito Santo per diventare discepoli di Gesù, abbiamo ricevuto uno Spirito che unisce, uno Spirito che fa di noi un cuor solo e un'anima sola. Altrimenti non abbiamo ricevuto questo Spirito. Se non cerchiamo, se non viviamo orientati a sviluppare un amore che unisca tra di noi. Il Padre non solo ci dice dovete essere uniti, anzi forse sì, ce lo dice ben Gesù, dovete essere uniti, però ce lo dice mentre ci dà il dono che è lo Spirito Santo, il dono che è la forza per l'unità, che è una luce che ci fa vedere quanto è bello essere uniti, quanto è grande, e che è un dono che realizza questa unità. Chi riceve Spirito Santo, quindi, riceve Spirito di unità, Spirito d'amore che tiene uniti. È per questo che i discepoli del Signore cercano, con tutte le loro possibilità, cercano di unirsi, di stare insieme. perché in questo modo, anche cercando di stare uniti, i discepoli del Signore mantengono nel cuore e mantengono nel proprio ambiente lo Spirito Santo, del quale dice San Paolo che non dobbiamo rattristarlo, non rattristate lo Spirito di Dio. Allora, anche per quel che possiamo, per quel che abbiamo volontà ed energie, cerchiamo di tenere l'unità tra noi, perché lo Spirito di Dio sia più concreto in mezzo a noi. Come diventa, che valore ha, possiamo dire, la unità tra di noi, in quanto discepoli del Signore, intendo sempre, non unità in quanto facciamo parte della stessa squadra di calcio, questa è un'altra cosa, capitela, ma unità in quanto discepoli del Signore. Questa unità è l'essenza stessa della vita di Dio, perché Dio è unità. Quindi è qualcosa, una parte della vita di Dio, l'unità, e se noi la viviamo nel nome e per amore di Gesù, vive tra noi qualcosa di Dio, e qualcosa di grande, e molto di Dio è tra noi. Quindi la nostra unità diventa il riflesso di Dio nell'umanità. Così quello che diceva anche un po' San Paolo, siete tempio del Dio vivente in quanto comunità. Voi venite costruiti come edificio spirituale, come dimora di Dio, ma in quanto unità. Dio è lì, non come uno extra, anche lo possiamo vedere perché Lui è sempre lì sopra di noi, ma già nel fatto che noi siamo uniti, già questo è già vita di Dio. E poi, cioè è riflesso di Dio, si può vedere qualcosa di Lui, ed è luogo di Dio. Dio abita dove? Su questa terra? Abita là dove ci sono dei cuori uniti nel nome di Gesù. Così come dirà, che vedremo poi. Allora, se noi vediamo persone unite, non unite dall'interesse o dal gioco o dalle idee, ma unite dall'obbedienza a Gesù, perché vogliono insieme obbedire a Lui. Unite dall'amore a Gesù, perché insieme lo vogliono onorare e amare. Allora si vede qualcosa della sua vita, della vita di Dio stesso. Dio si manifesta così nelle relazioni tra di noi in quanto discepoli del Signore. E ancora, dove ci sono persone unite nel nome di Gesù, unite dallo Spirito Santo, Dio è presente. L'unità dei discepoli di Gesù offre a Dio un luogo di accoglienza, come una nuova grotta di Betlemme. Qui c'è posto per te, qui puoi venire, qui ci stai, qui tu diventi il primo, il più importante. Qui puoi veramente essere il re, puoi veramente essere accolto. Dove due sono uniti nel mio nome, là io sono, aveva detto Gesù. Dove due, basta due soli, uniti nel mio nome, per amore di Gesù, per dar gloria a Lui, per far sì che Lui sia il più importante e il primo, là io sono. Là c'è Gesù, ma Gesù in quanto Dio. Perché la parola io sono è la traduzione di quella parola ebraica che aveva sentito Mosè al roveto ardente, dove aveva sentito io sono colui che c'è. Non so se vi ricordate, no? Quell'episodio. Io sono colui che c'è. Quasi la parola, l'affermazione che Dio adopera per dire che è presente per noi, per la nostra salvezza. Dove due sono uniti nel mio nome, là io sono. Ora, Gesù è presente in quanto è salvezza di Dio, presenza di Dio in mezzo a, cioè con quei due che sono uniti nel suo nome. È una cosa molto grande che noi non riusciamo neanche a capire fino in fondo, però la viviamo, anche se non capiamo fino in fondo, come tante altre esperienze della nostra vita, non le capiamo del tutto, ma le viviamo. Così come l'amore, quando ci si vuol bene, non è che si capisce perché, per come, tutto fino in fondo, però succede che ci vogliamo bene. Così la presenza di Dio, anche se non la capiamo del tutto, ma la viviamo. Quando siamo uniti nel nome del Signore, per amore suo, sentiamo che lì c'è Lui. E anche se non lo sentiamo, Lui c'è, è presente. Io sono. Per questo già nell'Antico Testamento c'era un salmo che diceva, un salmo molto corto, che dice: com'è bello che i fratelli vivano insieme. E poi portava due paragoni. Com'è questo vivere insieme? È come olio profumato che scende sulla barba di Aronne e sporca il collo e profuma il collo delle sue vesti. Noi diremmo lo sporca perché non vogliamo sapersene di olio su per i vestiti, ma per loro è come olio. E cos'è quell'olio che scende sul capo e sulla barba di Aronne? È l'olio che lo consacrava sacerdote Aronne, no? Quindi è segno della presenza di Dio che consacra, che fa suo l'uomo. Allora, com'è bello che i fratelli vivano insieme. Allora, il vivere insieme dei fratelli nel nome del Signore è presenza di Dio che consacra. E poi ancora un altro paragone. È come rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Il monte di Sion è la montagnola più alta di Gerusalemme, sulla quale c'è adesso la spianata del Tempio, no? Dove hanno costruito il Tempio. Come rugiada che scende. Questa parola per gli ebrei era anche significativa, perché un profeta aveva detto che Dio era per il popolo come rugiada, cioè come un qualcosa che ristora, che dà speranza, eccetera, perché la rugiada per loro non è come per noi, è l'unica acqua che c'è per i campi, la rugiada, no? In alcune stagioni almeno. Allora, come rugiada, Dio aveva adoperato questa parola per indicare la sua presenza. Io sarò per voi come rugiada. La vita di fratelli che vivono insieme è come rugiada, cioè è manifestazione, è realtà della presenza di Dio, il vivere insieme nel nome del Signore. Quindi qui comprendiamo la bellezza e la grandezza della possibilità che abbiamo di vivere anche noi la vita di Dio. La vita di Dio può starci tra noi e se c'è fa qualcosa, non rimane invisibile, ma diventa concreta, ci mette insieme, ci fa stare uniti, l'unità dell'amore. Adesso vi dico ancora due cosine. Che valore ha l'unità dei discepoli del Signore? E poi ancora quanto costa, se volete, perché tutte le cose belle costano, mi pare, a sto mondo. Tutte le cose buone, più belle sono, più costano. Allora, però prima vediamo quanto valgono, perché prima di comprare una cosa che costa, voglio bene essere sicuro che abbia valore, perché se no, non ha soldi. Ora, il valore più o meno l'avete già intuito. È questo, diamo, vivendo un'unità nell'amore, per amore di Gesù, vivendo insieme per questo, diamo a Dio uno spazio, una dimora,
la possibilità di esserci a questo mondo, la possibilità di stare a questo mondo, di essere presente e di vederlo attraverso proprio il vivere insieme nell'amore, per amore di Gesù. Quindi è un valore grandissimo, non c'è niente di meglio di diventare luogo d'abitazione di Dio, non i singoli, ma l'unità che c'è tra i singoli. Diventa la comunità, diventa luogo di presenza del Signore. E vivere in unità ha quindi anche valore non solo per Dio, perché Lui abbia un posto, ma per gli uomini, per tutto il mondo, perché così possono vedere qualche cosa che altrimenti non vedrebbero. Possono vedere qualcosa della vita di Dio, qualcosa di strano, forse, tra virgolette. La parola strano viene da estraneo, no? Quindi qualcosa che viene da lontano, dal di fuori. L'unità per amore di Gesù è qualcosa di strano, di estraneo, viene da Dio, viene dai cieli. Quindi diamo al mondo la possibilità di vedere qualcosa che il mondo non ha, ma che può avere se si mette alla scuola e si mette a seguire Gesù, alla scuola di Gesù. Adesso vediamo quanto costa l'unità. Un po' lo saprete per esperienza e un po' ve lo dico io. Allora, io credo che vivere l'unità, ognuno di noi che è vissuto o che vive in famiglia sa cosa vuol dire, costa morire a se stessi, rinunciare ai propri gusti magari, ai propri desideri, perché se no ognuno va per conto suo. Se invece si rinuncia a qualcosa, allora è possibile ancora volersi bene e stare insieme. L'amore che crea unità costa morire a se stessi, ai propri gusti, le proprie vedute, le proprie buone ragioni, la propria volontà. C'è qualcosa di più importante delle mie buone ragioni. Le mie buone ragioni mi farebbero andare in una direzione e lasciar perdere gli altri. Ma c'è qualcosa di più, che vale di più, l'unità. E allora lascio perdere anche le mie buone ragioni. E poi c'è un altro costo, l'altra faccia della moneta, cioè della medaglia in questo caso, no? L'altra faccia della moneta. È questo, rinnegare i pensieri del mondo. Non solo se stessi, ma anche i pensieri del mondo, i modi di fare del mondo, rinnegare anche quelli. Altrimenti non è possibile l'unità piena con Gesù e quindi neanche con quelli che vivono con Lui e per Lui. Quali sono questi pensieri del mondo che ci costa rinnegare per arrivare all'unità nel nome di Gesù? Ve ne dico alcuni, tutti non li so, perché forse qualcuno ce l'ho ancora appiccicato addosso, non lo so perché... rinunciare a tutti, ci viviamo in mezzo al mondo, poco tanto ci si appiccicano addosso i suoi valori, i valori del mondo, ma alcuni mi pare averli intuiti. Uno è questo, il più grosso, il valore del denaro. Per il mondo il denaro è tutto, un che ha soldi non è tranquillo a questo mondo, no? Ma a parte non il valore del denaro in quanto valore per acquistare la merce, no? Ma il valore del denaro in quanto ha un peso sulle nostre scelte. In questo senso intendo io. È chiaro che non si deve andare e buttare il denaro nel sarca o in qualche altro posto, nel fuoco, perché se vale, perché vale, vale. Ma il denaro che vale per le nostre scelte, cioè questo è il valore del denaro che intendo dire come pensiero del mondo. Cioè a questo mondo uno sceglie di far la propria vita in base se guadagna di più o guadagna di meno, non in base a se lì lo chiama il Signore o meno. Adesso gli esempi potrebbero essere anche tanti e non me ne viene in mente neanche uno. Sì, uno può essere questo: quando uno sceglie un lavoro a 18, 16, 20 anni, tante volte, forse non sempre, sceglie un lavoro dove sa che c'è un guadagno, magari d'accordo con la famiglia, eccetera, cioè è un guadagno grosso. E la scelta viene fatta in base al denaro. E non viene guardato se in quel posto ci sono pericoli, per esempio, o ci sono aiuti per la vita spirituale e per la fede del ragazzo o del giovane, così. Quello non ci si pensa neanche. O ci si passa sopra, si arrangerà bene in queste cose, no? Mica sempre succede così. Però il mondo suggerisce questi pensieri. E così in tante altre cose, no? Il valore del denaro ha un peso sulle scelte del cuore dell'uomo. Se si vuole vivere uniti nel nome di Gesù, bisogna rinunciare a questo valore del denaro. Che cosa ha peso sulle nostre scelte? Ha peso la volontà di Dio. Ha peso la gloria del Signore sulle nostre scelte. Facciamo quello che a Lui può piacere di più. Allora si può essere uniti nel Suo nome. Allora diventa presenza di Dio. Un altro pensiero del mondo. Non vorrei scandalizzarvi, ma ve lo dico lo stesso anche a rischio di scandalizzarvi. Dopo forse riesco a spiegarmi anche. È il primato del bene. Cioè, a questo mondo si fa quello che è bene, no? Si cerca anche bene, è una bella cosa, no? Che si fa quel che è bene. E ognuno cerca di fare. Ma è bene far così, ma è bene far colà, e dopo vedete che per amore del bene da fare i cuori si dividono tante volte e non nasce unità. A me par che è bene far così, l'altro a me par che è bene far così, né ognuno prova sconto, perché tu fai il bene, tu fai il bene ha il sopravvento, per amor del bene i cuori si dividono. Allora il discepolo di Gesù, invece che cosa, non guarda al bene, il discepolo di Gesù guarda a Gesù. Lui sa cos'è bene per me e per l'altro. Il primo bene è l'unità, l'amore dell'unità che crea l'unità. Questo è il bene superiore a tutti. Quindi io rinuncio anche alle mie buone ragioni, al bene che vedo io, perché quello che vede Gesù per me è superiore. Allora io guardo, do il primato non al bene, ma alla volontà di Dio per me. Do il primato a quello che il Signore mi può indicare, anche attraverso la sua parola o attraverso gli altri o i compiti che già mi ha dato, eccetera. Vi ho scandalizzati? Un po'. Un altro pensiero di questo mondo è questo: la compassione, anche qui vi scandalizzo, un po', se accettate, se no salto al prossimo. La compassione dei poveri. Il mondo ha compassione dei poveri. No, anche noi, anche il Signore ha compassione dei poveri, no? Però il mondo si ferma alla povertà materiale e cerca al povero di dare quel che gli manca di come si può dire, per lo stomaco, no? O di vestito, alla povertà materiale. E va. La compassione che il mondo ha per i poveri è una compassione che si limita al materiale, per cui il mondo non ha più compassione dei ricchi. Il mondo non ha considerazione per i ricchi, per i soldi dei ricchi sì, ma per loro no. Il discepolo di Gesù guarda in alto, non guarda il portafoglio, guarda il cuore. E allora ha compassione anche del povero, ma nello stesso modo come anche del ricco, e vede la vera povertà nella mancanza di Dio, non nella mancanza di soldi. Questa è la vera compassione del cristiano verso gli uomini. Un altro pensiero del mondo a cui il discepolo deve rinnegare, altrimenti non arriva all'unità, è l'efficientismo, che vuol dire dare un gran valore al fare. Bisogna fare, fare tanto, fare questo, fare quell'altro, e a scapito di che cosa? Di tutto il resto. Perché uno che vuole essere efficientista, vuol fare tante cose, a un certo punto, dopo qualche tempo, si accorge che nella sua famiglia non c'è più pace, non c'è più unità, non c'è più comprensione, non ci sono più i valori dello spirito, perché c'è da fare. C'è da fare, non c'è più il tempo della preghiera, perché c'è da fare. L'efficientismo, il mondo dà valore alle persone che fanno, non alle persone che distribuiscono pace e armonia e capacità di amarsi gli uni gli altri. Il mondo dà valore alle persone che fanno e poi te le piantano lì quando hanno finito di fare, no, e non valgono più niente. Vale quel che fanno, non le persone. In fondo l'efficientismo del mondo porta a non dar più valore alla persona, ma dar valore solo al prodotto. Segno di materialismo. Ognuno che è andato a lavorare sotto gli altri ne avrà fatto l'esperienza un pochino di questo, no? Ma attenti a non caderci dentro, anche noi in quanto discepoli del Signore, prima vale la persona. E quella vale anche se non riesce a far niente, o anche se riesce a far poco. Prima vale la pace nell'ambiente, nella casa, nella famiglia, e dopo la produzione di lavoro, eccetera. Cosa serve, lo dicono tutti, in una casa, avere tante cose se non si ha l'armonia e la pace? Meglio un piatto di patate e insalata che tante altre cose, ma senza un po' di armonia, no? Questo in fondo è questo. Il pensiero del mondo è l'efficientismo. Il discepolo di Gesù, se vuole stare unito, se vuol vivere la vita di Dio, che è unità, deve rinunciare all'efficientismo. Un altro pensiero del mondo è questo. Il mondo cerca di evitare al massimo la sofferenza. Vi ricordate, mica me lo invento, San Pietro, quando Gesù ha detto avrò da soffrire e da morire, San Pietro, no per carità, tu, vengo io a medicarti se tu hai da soffrire o a far cose del genere, no? Evitare la sofferenza, semplicemente per star bene. E Gesù gli ha detto, tu la pensi come gli uomini, non la pensi secondo Dio. Perché secondo Dio anche la sofferenza può avere e ha un valore, un significato. Quindi a una persona, il discepolo di Gesù, sì, cerca di non creargli sofferenze, ma se una persona ha delle sofferenze lo aiuta a portarle, non a ritenerlo un disgraziato perché ha qualche sofferenza. Ecco, questo è un po' il costo dell'unità, no? Morire a se stessi e morire anche al mondo, alle vedute del mondo, ai pensieri del mondo. Non esserci più per questo mondo. Adesso l'ultima cosa, l'ultimo, dopo vi lascio stare un po' una mezz'oretta in silenzio se volete, o in cappella o di fuori, dove potete pensarci su un po'. Come fare noi? Noi vediamo che ci sono tre possibilità, no? Tre casi si danno, dove persone vivono insieme come comunità, tipo come cerchiamo di vivere noi qui, no? come comunità di fratelli e sorelle nel nome di Gesù. Questo è un caso a parte, raro, rarissimo. Poi c'è un altro caso, dove persone vivono insieme in famiglia, come coniugi, come fratelli, come genitori e figli. C'è un altro, e questo è più frequente, no? Frequentissimo. Poi c'è un altro caso di persone che vivono sole. Una, due, uno, tre, quattro, cinque, che vivono sole. Un caso che capita anche questo, tante volte. Dalla vita di unità dei discepoli del Signore non è escluso nessuno, perché lo Spirito Santo non guarda se uno vive in famiglia o se uno vive in comunità o se vive da solo, può arrivare per tutti. Però per tutti, allora se c'è Spirito Santo, c'è questa forza, c'è questo amore di unità che crea un'unità nuova nel nome di Gesù. E allora ognuno, nella propria situazione, a seconda della propria vita, del posto dove il Signore lo ha messo, ognuno cercherà di discernere in modo che la propria vita non sia manifestazione di sé, ma sia insieme con gli altri manifestazione di Dio. Può essere in famiglia, sacramento del matrimonio, il fatto di essere genitori e figli. È un ambiente. Chi vive da solo avrà la possibilità più che lascia maggior spazio di autonomia, tipo la parrocchia o un gruppo particolare. Lì in queste nostre abbiamo tutti una possibilità perciò di unità, poco o tanto, più o meno marcata, più o meno visibile. L'importante è che il nostro cuore abbia questo desiderio, abbia questa volontà di diventare manifestazione di Dio, anche noi insieme con gli altri, da soli impossibile. E allora questa unità che diventa visibile tra i membri della parrocchia, del gruppo cristiano, della famiglia, allora questa unità comincia a produrre anche i suoi frutti. I frutti che sono di Dio, perché se Dio è presente non ci sta mica ozioso. Se Dio è presente in una comunità, se Dio è presente in una famiglia, se Dio è presente in una parrocchia, non sta mica in ozio, perché Dio non insegna l'ozio. Agisce alla sua maniera. Agisce non per il benessere materiale anzitutto, ma anzitutto per il benessere spirituale delle persone, per creare questa armonia e pace dove anche l'uomo si trova bene. Se noi teniamo presente il significato dell'unità dei discepoli del Signore e che valore ha la nostra unità, allora troveremo anche piccoli o grandi modi per viverla insieme con gli altri, per quel che ci è dato, per quel che ci è possibile.